Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, ecco nell'anonimo che ci fa da un po' di tempo vivere il mese di marzo di San Giuseppe. Ecco, siamo alla meditazione diciottesima, si parla, ecco, del ritorno di Giuseppe, ecco, a Nazareth dopo la presentazione al Tempio. Dopo la presentazione al Tempio, ecco, Giuseppe, ecco, riporta il bambino Gesù lì nella casa di Nazareth, dove, ecco, parteciperà ai più grandi misteri dell'infanzia di Gesù, ecco, e poi anche all'inizio, ecco, forse del suo ministero apostolico. Non si dice chiaramente, però. Quando Gesù parla a Nazareth si dice è il figlio del falegname, forse era ancora vivo, no? All'inizio del ministero, visto che citano il falegname, ecco, può darsi che anche il falegname era vivo. Poi dopo magari non lo troviamo sotto la croce, non lo troviamo al sepolcro, non lo troviamo più nel suo ministero apostolico, però quella è l'ultima citazione di Giuseppe. Ecco, proprio nel Vangelo, quando Gesù è già adulto, insomma, ed è ancora chiamato il figlio del falegname. Ecco, vediamo questa meditazione. Allora, ecco, diciottesima, scusate, non diciassettesima. Ritorno di San Giuseppe con la sua sposa Gesù bambino a Nazareth. Considera come compito quanto prescriveva la legge. I santi sposi ritornarono nella Galilea in Nazareth, i loro patri. Ecco, certo, avevano adempiuto questo dovere di consacrare il primogenito, ecco, e poi c'è il ritorno, forse c'è un salto qui, no? Ecco perché c'è tutta la parentesi della fuga in Egitto, qui omette questa cosa, no? L'autore l'ha messa prima, ecco, pospone la consacrazione al Tempio a Gerusalemme, però, ecco, sicuramente, ecco, è avvenuta prima del ritorno in Egitto, no? Poi c'è della uscita dall'Egitto della Santa Famiglia. Perché 60 giorni o 40 giorni, ecco, per i bambini maschi, ecco, la presentazione al Tempio dopo la nascita, quindi Gesù è ancora infante e si reca a Gerusalemme. Beh, certo, era pure una sortita perché Erode cercava il bambino per ucciderlo, no? Ecco. Probabilmente è avvenuta anche prima della visita dei magi, questa offerta al Tempio di Gesù da Betlemme, probabilmente la strada era breve. Ecco, quindi il ritorno, ecco, si fa dopo varie peripezie, comunque quello era il luogo designato dal Signore, la casa di Nazareth. Ecco, Giuseppe è ispirato, come è ispirato da un sogno ad andare in Egitto, così è ispirato a tornare. Non in Giudea, non a Betlemme, non a Gerusalemme, tantomeno, ma proprio a Nazareth, che era il luogo più sicuro, ecco, anche dopo la morte di Erode, per rientrare in patria. Chi può immaginarsi da una parte il giubilo di questi due cuori in riportare in seno della loro casa l'autore della vita, dall'altra parte la pena che provano vedendo il tenero bambinello di nuovo esposto in quel viaggio che era pur lungo, alla crudezza della stagione, tutti gli altri incomodi. Certo, la Santa Famiglia non è che godesse di tante entrate. Il lavoro di Giuseppe doveva essere molto modesto, molto umile. Non si parla mai nelle scritture di Giuseppe come un uomo ricco. Si parla, sì, come figlio di Davide, discendente della casa di Davide, quindi di nobile stirpe, di stirpe regale. Ecco, questo non glielo toglie nessuno. Ecco, anche l'angelo lo chiama così, Giuseppe, figlio di Davide. Non temere di prendere con te Maria, la tua sposa. Quindi c'è questa discendenza che però magari rimaneva in un ambito un po' interiore, nascosto. Ecco, Giuseppe non se ne faceva un vanto di essere figlio di Davide, quindi di avere una discendenza, o anzi un'ascendenza così nobile nella sua gerarchia, ecco, nella sua etnia, ecco, nel suo casato. Chi può immaginarsi, quindi, da una parte il giubilo di questi due cuori e riportare insieme della loro casa, l'autore della vita? Ecco, certo, loro hanno la vita stessa, la custodiscono. Non sono persone che non credono. Giuseppe e Maria stanno lì solo per Gesù. E vivono di luce e di fede, vivono di messaggi divini. vivono di messaggi rivelatori. Sia la Madonna che San Giuseppe si sono sposati e hanno Gesù perché hanno fede. Non è una famiglia normale, cioè una famiglia ordinaria in cui, vabbè, bisogna pensare solo alle sollecitudini della vita, sfamare i figli. C'è un'impronta spirituale fortissima, un'impronta ontologica, un'impronta soprannaturale. Loro lo sanno, non ne sono all'oscuro. Vedete, c'è tanti film che appunto, sembra Maria Giuseppe cascano dalle nuvole, ma chi è questo bambino? Non sappiamo niente, non capiamo niente, siamo come gli altri, siamo una povera famiglia. È un po' sminuire, no? La figura di questi due santi patriarchi e fondamenti della Chiesa, proprio la Chiesa universale, Giuseppe e Maria. La Santa Famiglia, Maria Regina dell'Universo, Giuseppe Patrono della Chiesa, sono persone di un'altissima spiritualità, la più alta possibile, in tutta la terra, in tutti i tempi, in tutti i luoghi. Sono persone sprovvedute. Questo voler inculturare per forza, no? Ma era la cultura, è l'ebraismo, sì, sono persone come gli altri, sì, conoscono la legge, cercano di osservarla, no? Si difendono, ecco, dai morsi, ecco, dagli affanni della vita, così come posso. Beh, non è così, no? Sono depositari di un mistero e lo sanno, lo conoscono, perché Dio gliel'ha rivelato. L'autore della vita li conduce, l'autore della vita devono custodire e lo custodiscono per un fine ben preciso. Quest'autore della vita dovrà dare la sua vita per tutti, in riscatto per tutti. Questa è nella piena coscienza di Maria e di Giuseppe. Inutile vuol dire, una povera donna, no? Si è trovata a questo evento, oppure quel povero uomo, prima il falegname, che doveva fare, non capiva nulla, era ignorante, non è così, no? Se era figlio di Davide, tra l'altro aveva già una sua cultura molto elevata e poi aveva le potenzialità che vengono dallo spirito. La scienza infusa è un dono mistico. Un dono mistico che il Signore non fa a tutti, lo fa a pochi, a pochi eletti, e molti l'hanno avuto nella storia della Chiesa. Pensiamo a, non so, San Carlo da Sezze, che era un povero contadino e non aveva studiato, ovviamente, però conosceva la mistica e scriveva cose, opere mirabili di mistica, pur non essendo neanche sacerdote. Santa Veronica Giuliani scrive cose mirabili sulla passione di Cristo, è solo lo Spirito che lo guida, no? E conosce le cose lontane, nascoste, profetizza anche sulla Chiesa, profetizza sui personaggi del suo tempo, sui papi, no? Sui vescovi, sui sacerdoti, sa un sacco di cose. Chi gliele dice? È lo Spirito, no? Perché è un'anima pura, immersa in Dio, quindi può tutto se è in Dio, no? Dio può fare tutto dal nulla, per rendere al nulla le cose che sono. Ecco, tanti predicatori, insomma. Lo stesso San Bernardino che afferma cose meravigliose, le sue prediche, no, non sono frutto dei suoi studi, è frutto della conoscenza mistica che ha, no? Ecco, i dottori mistici sono tanti nella Chiesa, basti pensare a Santa Teresa d'Avila pure, tutte le sue rivelazioni, quello che scrive sulla sua vita, sulle sue esperienze, no? Il castello interiore, no? E poi anche altre opere, ecco. E San Giovanni della Croce, la notte oscura, la fiamma viva d'amore, la salita al Monte Carmelo, insomma, sono opere che non prevedono solo una preparazione culturale, ma un afflato mistico notevolissimo, no? Un apporto divino in quello che scrivono, lo scrivono per se stessi o perché sono colti, perché hanno studiato, no? Questi erano i farisei. Ecco. Se la vostra sapienza non supera quella degli scribi e farisei, dice Gesù, non entrerete nel regno dei cieli, deve ispirarvi il Signore, no? Anche un povero San Felice da Cantalice, che pure era un contadino, però da lui andavano sacerdoti come San Filippo Neri, vescovi, a chiedere consiglio. E lo stesso San Giuseppe da Copertino, che è stato fatto sacerdote, però quasi per il rotto della cuffia, quasi per misericordia. Il Signore aveva voluto così. E poi diventa un grande maestro, di teologia, che se non ha i libri, no? Non ce li ha, non li usa. Non li conosce, San Pio da Pietrelcina, pure sacerdote, che però vedeva le cose nascoste nelle anime mentre confessava. Sono sacerdoti che hanno la scienza. E San Giuseppe doveva avere una scienza superiore a tutti questi santi, perché custodiva il figlio di Dio, aveva la presa diretta, aveva la fonte diretta della sapienza, l'eterna sapienza. Era lì tra le sue braccia, era come un bambino tra le sue braccia, era la sapienza eterna che illumina ogni uomo, che è la fonte della scienza, che è la fonte della conoscenza, sia teologica, sia naturale, scientifica, no? Tecnologica, sa tutto. Ecco, quel bambino è Dio. E quindi Giuseppe non ha altri libri a cui attingere se non questo, ed è sufficiente. Molto sufficiente per lui e per noi tutti. Ecco, quindi va anche con disagio, va, le cose sono avverse, c'è Erode, poi c'è Archelao, il figlio di Erode, Archelao, che non è uno stinco di santo neanche lui, anzi ha le stesse caratteristiche del padre, fa ammazzare la gente, ammazza i suoi pretendenti al trono, il trono, poi il trono degli Erodiani, si sa che trono era. Era un trono succedaneo, diciamo, insomma, un governo fantoccio di Roma, perché i romani non potevano tollerare un governo indipendente, no? Erano sottomessi a Roma, erano delegati dell'autorità romana. E loro in questo modo i romani governavano tramite governatori, insomma, tramite re, sì, finti re, che si erano prosternati al dominio di Roma. Però loro facevano di questo un vanto, ne facevano anche una caratteristica teologica. Se ci stiamo noi che governiamo, vuol dire che Dio si fida di noi. Si davano anche un'autorità divina, anche se non ce l'avevano, no? Non erano una discendenza davidica, no? Quindi non c'era, ecco, la stirpe regale, ecco, in loro, no? Come invece prescriveva la legge, ecco, i profeti, i giudici hanno stabilito da Samuele in poi che i re dovevano essere unti del Signore, di stirpe regale, no? Erano come dei messia, no? Ecco, almeno precursori del messia, del vero unico messia che avrebbe salvato il popolo di Israele, quelli che ancora attendono, no? Doveva essere discendenza davidica, non discendenza sacerdotale. Il messia viene da Davide. E quindi era un re e glielo chiede pure Pilato: sei tu re? E lui dice di sì, è vero, sono re, sono proprio discendente di Davide, ecco, cosa che fa spaventare, ecco, i giudei. Eppure Pilato si spaventa inizialmente, no? Per questa manifestazione così chiara di Gesù, della sua regalità. Però Gesù poi approfondisce: guardate che il mio regno non è di qua giù, non è di questo mondo, con tutte le implicazioni che ha questa affermazione. È di questo mondo, non perché è di meno, o perché è escatologico, forse ci sarà la fine dei tempi, chissà quanto tutti saremmo già morti. No, non è di questo mondo perché non è della natura di questo mondo, è di un'altra natura, ma è reale, è attuale, è di ora il regno di Dio, non è chissà quando, è da sempre. Il regno di Dio è dall'inizio dei tempi, cioè non ha fine, ma neanche inizio, cioè c'è sempre stato, ecco. È eterno. Eterno significa che non ha un inizio e non ha una fine. Quindi quando il regno d'eterno, il regno dei cieli, il mio regno non avrà fine, non è una cosa storica, è qualcosa che supera la storia, la ingloba la storia. Quindi ecco, il mio regno è più grande di ogni tempo e di ogni spazio. Questo sta dicendo Gesù al povero Pilato. Pilato si gratta la testa, dice: ma chi è questo? Ma chi è? Che sta dicendo? O è un pazzo completo, ecco, è un povero pazzo che dice cose assurde, perché i romani erano molto pratici, Però i romani conoscevano la metafisica, perché erano figli anche loro della cultura greca, no? Quindi conoscono l'essere che in sé è eterno, no? L'essere platonico, l'idea platonica, la natura dell'essere in sé non ha fine, non ha inizio né fine. Quindi quando dici il regno non ha fine, Pilato capisce qualcosa, però lo capisce filosoficamente, insomma, sì, quest'essere infinito, eterno, indistruttibile, che è da sempre ed è per sempre, nessuno lo può modificare. Gesù sta dicendo proprio questo. Pilato, ecco. Sì, è sconvolto, dice che è sconvolto la scrittura, non capisce più niente perché è abituato a ragionare con delinquenti e mascalzoni o finti re, ecco, ovveri re che però deve imprigionare, questo che re è, ecco. Beh, allora ci fermiamo qui, è già un'ottima meditazione per la settimana santa. Ave Maria, cari fratelli, dirate buon consiglio, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe per la casa di Nazareth. Ecco, Nazareth proprio, ecco il termine di questa nostra meditazione. Giuseppe ritorna a Nazareth. Perché ci ritorna? Ecco, perché il Signore lo ispira, ispirato da un sogno, torna a Nazareth dopo aver lasciato la terra d'Egitto. Ecco, e quindi ecco va. Nonostante gli incomodi, nonostante ecco, il viaggio, deve lasciare altre certezze che insomma, ecco, ha acquistato nella terra d'Egitto. In fondo un esodo, anche questo di Giuseppe, doppio esodo, prima esodo in Egitto, in fondo come aveva fatto il popolo di Israele. Infatti c'è un'assonanza, spesso i padri della Chiesa fanno, e anche alcuni teologi moderni, insomma come Leone XIII, no? Nella Quamquam Pluris, l'enciclica su San Giuseppe, e anche il cardinale Mercier, che seguì questa teologia giuseppina nell'inizio del secolo, il cardinale di Bruxelles. E dunque, che cosa seguono questi teologi antichi e moderni? Ecco, il parallelismo tra l'antico popolo di Israele, scortato da Giuseppe, ecco, l'ultimo dei patriarchi, l'ultimo dei figli di Israele, che aveva portato tutto il popolo in Egitto per salvarlo dalla carestia, no? C'era stata una carestia terribile in Israele, proprio perché era stato offeso il nome del Signore. Ecco. E allora Giuseppe, per salvare il suo popolo, lo porta in Egitto, lui che era stato venduto come uno schiavo, ecco. Era stato fatto oggetto di mercimonio con dei mercanti come si chiama? I mercanti discendenti dell'altro figlio di Abramo, eh? Ecco, adesso non mi ricordo il nome, no? Gli Ismaeliti, ecco, i mercanti Ismaeliti, che quindi anche loro in fondo hanno partecipato alla redenzione, no? In qualche misura distante, però concreta, ecco. Hanno portato Giuseppe in Egitto e l'hanno venduto. Però i figli hanno detto una bugia al padre, la menzogna agli altri figli, non erano degli stinchi di santi, che appunto il figlio era stato ucciso, sbranato, ecco, dagli animali feroci. E quindi avevano portato le vesti insanguinate. E il povero padre si era disperato, perché pensava di aver perso un figlio, Giacobbe, ecco. E però poi Giuseppe si manifesta, si fa riconoscere, è il salvatore vero e proprio del suo popolo, salvatore materiale, però comunque salvatore, ecco, e perché salva dalla carestia, ecco, li salva anche dall'ora, dall'ira, no? Ecco, perché hanno peccato, no? Però Giuseppe vuole bene lo stesso, i suoi fratelli, anche se hanno peccato, li salva lo stesso, no? Immagine proprio di Cristo che salva i peccatori anche se non lo meritano. Pietro non meritava il perdono, però per la misericordia di Dio, essendosi pentito, volendo cambiare vita, volendo rinnegare il proprio rinnegamento, il proprio peccato, allora Gesù lo perdona. Anche Giuda avrebbe potuto essere perdonato solo però se si fosse pentito, il fatto è che non si è pentito, ecco, sì, ha avuto rimorso del denaro, ma non perché abbia offeso Cristo, no? C'è una distanza enorme tra Pietro e Giuda, perché Pietro, sì, ha peccato gravemente, ha bestemmiato il nome di Dio, di Gesù, ecco, perché non lo conosco, ma è il Cristo, prima hai detto che è il Cristo, poi non lo conosco. Quindi una bestemmia grave, però, ecco, crede nella divinità di Cristo, si pente, piange amaramente, quindi chiede perdono al Signore di questo. Gesù lo guarda, non lo fissa, ecco, il Vangelo di Luca, lo guardò, ecco, in quello sguardo, vide, ecco la misericordia, vide, chiese perdono forse dentro di sé, ecco, anche se non lo poteva fare a parole, però, ecco, dentro di sé, quel rimorso era anche la richiesta di perdono al Signore. E invece Giuda non chiede perdono a Gesù, perché non ritiene Dio, e questo è il problema, no? Ha rinnegato la sua fede. Ecco, la fede non ce l'ha più, quindi non ha più a chi appellarsi per avere misericordia. Sa che ha peccato, però non trova un salvatore, non ce l'ha. E lo dà, ridà indietro i soldi ai sacerdoti, fa un atto materiale, ecco, di restituzione, eppure insomma sì, sarebbe una cosa lecita moralmente, però non c'è il vero pentimento perché Gesù non è il salvatore per lui, no? È un poveraccio che lui ha trattato male, basta. Non è il Messia, non è il Signore, non è Dio, e quindi chi ti può perdonare se non c'è Dio? Ecco, una crisi di ateismo di Giuda. È pentito, ma non può essere perdonato. Ecco, sa che nessuno lo può perdonare. E non vuole, non desidera, non cerca, o anche se cerca non trova chi lo perdoni. I sacerdoti non lo possono perdonare perché non hanno questo potere da Dio. E che dobbiamo fare noi? Mica ti possiamo perdonare, mica ti possiamo restituire la grazia, e non ce la possiamo fare perché non è questo il nostro compito. È vero, i sacerdoti sì, facevano l'espiazione nel tempio, però una volta all'anno per tutto il popolo entravano con i sacrifici, ecco, degli animali, ecco, offerti sull'altare, ecco, aspergevano il popolo col sangue di questi animali, e questo era sufficiente, almeno annualmente, ecco, a purificare i peccati. Però era sempre Dio che compiva questi riti in visione, in previsione del sacrificio unico dell'agnello, che questi riti, ecco, ebraici antichi prefiguravano. Ecco. E quindi dice, beh, aspetta un po', forse il sacerdote dice, aspetta quando c'è la purificazione, ti purificheremo. E gli stessi sacerdoti, dice, queste monete sono prezzo di sangue, no? Possiamo metterle nel tempio, sono contaminate, sono impure, perché sono frutto di un mercimonio che è illegale, che è immorale, no? Che è dissacrante. Perché è frutto di sangue, sono sporche di sangue. Il sangue contaminava sempre, anche le monete offerte per un omicidio erano insanguinate, non erano sacre, erano impure, orribilmente impure. Infatti servono per comprare il campo del vasaio, il cosiddetto campo del vasaio, che serviva per seppellire gli stranieri, quindi gli impuri. Ecco, il denaro impuro sarebbe fare un cimitero per gli impuri, quindi per quelli che non appartengono al popolo eletto. Ecco a cosa serve il denaro sporco. Non solo ad ammazzare, ma fare pure le tombe degli sporchi, degli impuri, secondo il popolo di Israele. Dovrebbero fare solo questo ormai, perché è veramente tutta la gente che ammazzano, no? Vabbè, non facciamo commenti, politici, ma l'applicazione all'attualità, di ciò che vive oggi, una parte almeno del popolo di Israele in Palestina, è proprio questo, si semina sangue, proprio, si versa sangue che non è lecito versare. Che può immaginarsi da una parte quindi il giubilo, però qui siamo al ritorno di Giuseppe in patria, c'è questo parallelismo con Giuseppe, il quale appunto riportò in patria, prima dall'Egitto fu riportato in Egitto il popolo, poi dall'Egitto per ritorno in patria fu opera di Mosè, il novello Giuseppe, il novello guida del popolo che per mezzo di segni grandiosi e anche di forze superiori alle sue, la manna, le quaglie, l'acqua dalla roccia, le battaglie contro i giganti di Amalek, quelli insomma che abitano la terra di Canaan, che sono dei giganti, secondo Giosuè, non si può combattere contro di loro, no? Ma il Signore vuole proprio questo, per manifestare la sua forza nella debolezza del popolo, perché solo la fede, la forza di questo popolo, la fede in Dio. No? Vedete oggi che si mette in discussione che la fede sia l'appartenenza al popolo di Israele, ma in realtà era stato sempre così, no? Sin da quando Abramo rispose alla chiamata del Signore, per fede Abramo lasciò la sua terra, dice la lettera agli ebrei, e per fede partì senza sapere dove andava, partì e basta, perché è la sua fede, non è che l'etnia, oggi si sottolinea invece un altro aspetto che però è successivo al popolo di Israele, cioè l'appartenenza al popolo per il legame di sangue, perché sei figlio di una madre ebrea, no? E quindi allora per questo appartieni al popolo di Israele, ma insomma non era questo l'inizio, per fede Abramo, per fede, pure uscì dall'Egitto, per Mosè, perché senza l'aiuto di Yahweh, senza l'aiuto di Dio, gli ebrei sarebbero rimasti schiavi in Egitto, no? E quindi è la fede che forma questo popolo, poi lo sostiene nella regalità, nell'istituzione dei giudici, dopo i giudici i re, anche se i re peccano molto, fanno delle cose spaventose. Adorano gli idoli, sacrificano gli uomini, i bambini, agli dèi pagani, per questo sono puniti. Prima con la deportazione in Babilonia, e poi con l'invasione, dei romani, dei greci, poi dei romani, dei regni ellenistici. Sono punizioni divine perché il popolo ha deviato, perché i capi hanno deviato. E fino ad arrivare a Gesù. E Gesù trova una situazione molto compromessa e parla proprio sinceramente della crisi delle autorità di Israele. Non siate come gli scribi e i farisei ipocriti che amano sedere sulla cattedra di Mosè, ma quello che che dicono fatelo, ma non fate quello che fanno perché dicono e non fanno, un'accusa gravissima, no? Cioè di distanza proprio morale dal precetto del Signore. E però c'era bisogno anche di questo per, ecco, la gloria del Signore, per mezzo del Signore stesso, di Gesù. Ebbene, siamo ancora al ritorno, ecco che appunto abbiamo visto il parallelismo tra l'antico Giuseppe e il nuovo Giuseppe che porta Gesù prima fuori in Egitto e poi lo riporta a casa, lo riporta a Nazareth per fargli iniziare il suo ministero in Galilea. Sebbene questi erano troppo dolci per essi e facevano a gara per portarlo in seno, avrebbero voluto, a costo della loro vita, alleggerirlo da qualunque incomodo. Ecco. E quindi Giuseppe e Maria cercano di togliere ogni disagio, ecco, a Gesù, no? Beh, sono davanti a Dio, che cosa devono fare? Servirlo in tutto. Anima cara, se vive in te la scintilla di amore verso Gesù, bene intenderai quali fossero gli affetti di quei due amorosissimi cuori. Mentre però Maria e Giuseppe portano a vicenda tra le loro braccia Gesù, vanno incontro ad essi e domanda la grazia di essere in loro compagnia in un sì dolce ufficio. Ecco, dobbiamo andare incontro a Gesù. Gesù è sempre, no? Se il suo regno non ha fine, non avrà, ma non ha neanche adesso, perché non ha mai avuto un inizio, c'è sempre stato, no? E allora possiamo essere in compagnia di Gesù. Ben volentieri te lo accorderanno, ma con la condizione che tu entri a parte dei loro patimenti. Eh sì, dobbiamo condividere questo, lo stiamo facendo adesso nella Quaresima, tanto più adesso che la Settimana Santa, condividere i patimenti di Cristo, almeno spiritualmente unirsi, meditare, rinunciare a qualcosa, almeno, ecco, abbiamo tanta abbondanza, anche se adesso con la guerra, chissà, ecco, poi il Signore ci fa rinunciare per forza, visto che per amore non riusciamo a rinunciare a niente, beh, però se facciamo qualcosa di volontario è molto più meritorio davanti a Dio. E ti dolgano le offese che vedi farsi loro nel mondo, per le quali il tenero bambinello tanto patisce. Qual figura tu faresti altrimenti in quella santa compagnia? Essi godono di Gesù, ma sono afflitti di vederlo patire. Vorresti ancor tu godere di lui, ma vedendolo offeso da tanti peccatori? Quali sono gli affetti del tuo cuore? Quali sono gli affetti del tuo cuore? Cosa desideri? Patire con Cristo o goderti la vita? Forse ti sei con essi unita, hai crudeltà spietata. Ecco, peccatori che fanno soffrire Gesù. Il miglior modo che ora ti resta di riparare gli affronti fatti dal bambino angelico divino è di impedire questi nel prossimo tuo con la correzione, con le ammonizioni, con le buone massime e con l'orazione. Ecco, quindi prima emendare se stessi, ovviamente, togliere il peccato, ecco. Quello che non va bene davanti a Dio e poi aiutare anche gli altri con l'ammonizione, con la correzione, con il sostegno, con il conforto, ecco, quando è giusto davanti al Signore. Non ti portare questo debito all'ora della tua morte. Se vorrai per tua compagnia Gesù, Maria e Giuseppe, convertiamoci, cari fratelli, facciamo presto perché non sappiamo il giorno e l'ora, quindi dobbiamo essere pronti per andare incontro al Signore. O cara e dolce e sempre amabile compagnia, o santi pellegrini, degnatevi in questo giorno di ammettermi vostro compagno. Ecco la grande preghiera di quest'autore. Se offesi il Dio pargoletto che voi portaste tra le vostre braccia, eccomi genuflesso ai vostri piedi per piangere i miei peccati. Caro mio Gesù, sono io la cagione di tanti patimenti, ma eccomi appunto per alleggerirli, pronto ad entrare a parte di essi. Dè non mi discacciate da voi, io voglio essere vostro indivisibile compagno fino al Calvario. Fino alle estreme vostre agonie, voglio con voi portare la croce. Non sdegnate un'anima peccatrice quale io sono. Ecco il mio cuore dentro cui intendo di sempre portarmi fino all'ultimo mio respiro. Amen. Bene, concludiamo così. Ecco, Santa Settimana Santa, cari fratelli, buon Triduo Pasquale insieme a Giuseppe, Maria e Gesù. Ave Maria.